Oggi i predicatori vanno sul liscio, cioè non fanno difficoltà, almeno sembra così, anzi probabilmente alzeranno la voce. Si può alzare la voce quando quello che pensi di dire pensi anche che sia atteso, cioè siamo d'accordo e quindi posso alzare la voce, cioè non la alzo sulle cose che magari dico non sono d'accordo, no? Perché in questa predica i predicatori dicono in genere quelli che tutti si aspettano di ascoltare, e cioè che la fede non può essere separata dalla vita, questa parola magica di questi anni, no? Quante volte noi predicatori, cristianesimo non è solo andare, bisogna aiutare il prossimo, no? Cioè la fede non può essere ridotta a pratica religiosa, ma deve tradursi nell'amore del prossimo. Perché sta roba qui siamo tutti d'accordo subito? Perché noi viviamo in un'epoca di crisi della religione o di secolarizzazione. Cioè in un'epoca secolarizzata, appunto, in cui noi facciamo difficoltà a dar senso alla religione. È chiaro che la religione viene valorizzata solo perché è una cosa per volersi bene tra noi, insomma, è una cosa sociale, no? Cioè tra i due tipi di cattolicesimo, io dico appunto in maniera grossolanissima, ci sono ancora nelle nostre comunità due tipi di cattolici. Un tipo è quello che dice essere cristiani è andare in chiesa. Essere cristiani è essere fedeli alla Chiesa, e quindi seguire quello che dice il Papa, essere appunto cattolici, capito? Avere certi valori, ma soprattutto praticare la religione, no? L'altro tipo di cattolicesimo è quello che dice che invece la fede cristiana è soprattutto un comportamento, è il cristianesimo etico, no? Cioè è facile riconoscere in un'epoca come la nostra che nel gesto del samaritano si riassume tutto il cristianesimo. E quindi molti cristiani oggi fanno difficoltà a capire la necessità dei sacramenti. Perché confessarsi, per esempio? Perché è necessario andare a messa tutte le domeniche? Perché pregare? Perché andare a catechismo? Cioè anche riconoscere la nostra fede dentro, ma quello che è importante è essere onesti, no? E voler bene al prossimo. Questo è il cristianesimo. Cioè questa alternativa tra religione e morale, no? Tra un cristianesimo inteso come pratica religiosa e il cristianesimo inteso come onestà umana. E mi pare che tendenzialmente ci dividiamo un po' in questa mentalità, no? E del resto questo non è tutto il messaggio della Bibbia. Misericordia voglio, non sacrifici. È tutto il messaggio dei profeti che Gesù riprende. Cioè, noi traduciamo, Dio non vuole messe, rosari, ma opere di misericordia. E quindi il samaritano, e quindi avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, sono i grandi riferimenti. Cioè la riduzione del cristianesimo all'amore per i poveri e i sofferenti sembra andare d'accordo con la mentalità secolarizzata del nostro tempo, per la quale la religione è riconosciuta solo come servizio alla società. Infatti la società fa così, guardate i nostri politici, ma tutti, anche gli uomini di scienza, di cultura, cioè apprezzano i preti, mica perché custodiscono il Vangelo, ma perché fanno il radone estate, perché vanno a visitare i malati, perché tengono insieme la gente, capito? Cioè è una religione civile, una religione che serve a compattare la società, tagliata dal mistero, tagliata dalle dimensioni religiose, appunto. Su quelle facciano pure i preti, le chiese, i devoti, no? Cioè, il cristianesimo non ha niente da dire se non si dà da fare per essere utile alla società. Poi magari le società più furbe fanno le regole per i più forti, per i più ricchi, e poi valorizzano la Chiesa perché poi raccatta i poveri, no? Questo è il massimo dell'utilizzo della religione. E tante volte i cattolici ci stanno perché poi hanno le sovvenzioni, hanno gli appoggi, così loro possono fare Chiesa, no? Vabbè. Del resto, questo sembrerebbe anche l'atteggiamento di Gesù nel Vangelo, che propone un'immagine del seminarista, del levita e del prete un po' infamante. Dai, un po' disgraziatello sto discorso qui. Cioè, prende in giro questi qui. Essi passano oltre, gli uomini del Tempio passano oltre il ferito, si girano dall'altra parte, perché occuparsi di quel disgraziato impedirebbe il culto, ma soprattutto sporcherebbe le mani. Toccare il sangue vuol dire contrarre impurità, e chi invece deve toccare le cose sacre non deve sporcarsi. Capito com'è la religione? Appunto, Gesù ci prende in giro noi preti in questo caso, perché non abbiamo capito cos'è il culto, non abbiamo capito la religione. È così evidente per Gesù che il vero culto è la tenerezza per l'uomo, è la carità fraterna in nome di Dio. È così evidente che Dio e l'uomo sono insieme, capito? E capite che qua dentro Dio e l'uomo insieme, perché qui ci troviamo di fronte all'uomo secolarizzato, il quale non capisce più cosa c'entra Dio, detto francamente. No? L'uomo della religione lo apprezzo se fa qualcosa per gli altri, non se mi parla di Dio. Su Dio tanto non sappiamo niente, si può discutere, ognuno pensa quel che vuole, capito? No? Quindi da una parte c'è quest'uomo, dall'altra parte c'è quello che continua a parlare di Dio e non si accorge dell'uomo. Capite, qui c'è la questione della verità, della posizione nella realtà, è la questione della vita vera, la questione della verità della nostra vita. Se volete, a quale patto la nostra vita può essere salvata? Quando la mia vita è vera? Come deve essere la mia vita per restare per sempre? Questa è la domanda che lo scriba fa Gesù nel Vangelo. Cosa devo fare per avere la vita eterna? E a Gesù, avete visto, la risposta sembra ovvia, ma se conosci un po' la Bibbia, tu che sei uno scriba esperto del libro, lo sai bene, no? E infatti lo scriva, interrogato, risponde subito. Tutta la parola di Dio, tutto ciò che ci dice Dio perché la nostra vita sia vera, tutta la legge, i profeti, tutto, è riassumibile nei due comandamenti, che sono la sintesi di tutta la parola. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso. Dov'è il problema? Il problema sarebbe duplice. Primo, per esempio, noi uomini della secolarizzazione diciamo amare Dio e il prossimo come me stesso. Cosa vuol dire amare Dio? Che c'entra Dio? Dov'è Dio? Questo qui, che è un uomo della Bibbia, un uomo religioso, nota che gli chiede, ma chi è il mio prossimo? Guardate che è bella, eh? Cioè, questo qui sembra, stranamente, che dà come scontato chi è Dio e cosa vuol dire amare Dio. Forse perché lo sa bene? Io dubito. Io non credo che sia mai esistito un uomo, neanche nelle epoche religiose, neanche i papi, capito, neanche i sommi sacerdoti, che sapessero chi è Dio e come si fa ad amarlo. Quindi non è che questo non chieda a Gesù chi è Dio. Cosa mi chiede Dio? Perché lo sa già bene. È più probabile che sia convinto come noi che di Dio si può dire poco, quasi niente. Che amare Dio forse è un modo di dire, una formula devota, che diciamo per omaggio, per obbligo, capito, ci mancherebbe altro, ma che non ha molti significati concreti, capito? Indicazioni più concrete, questo qui giustamente pensa, è utile chiederle a Gesù a proposito del prossimo, sottinteso, soprattutto del fatto che generalmente il prossimo mi dà fastidio. Cosa vuol dire amare il prossimo, amare Dio come me stesso? La cosa che mi fa problema in questa cosa è proprio il prossimo, che appare appunto un intralcio alla mia vita. Che doveri ho verso gli altri? Quando l'altro è prossimo e quindi mi riguarda, e quindi sono obbligato a fare qualcosa per lui. Vedete che la domanda diventa interessante, molto interessante. Anche perché Gesù, vedrete, non risponde chi è il prossimo. Dice dipende da te, fino a che punto sei disponibile a diventare prossimo di un altro. E questa è la questione, che è anche la questione di Dio. Per capire Dio devi rispondere a quella domanda lì. Non capire Dio, per metterti un po' nell'orecchio, di sentire qualcosa dietro questa parola Dio, devi decidere quella roba lì. E difatti Gesù, quando quello là gli dice chi è il mio prossimo, non sta lì a dire guarda che è sbagliata la domanda così, gli racconta un fatto, al che l'altro, che è un professore, no, risponde subito. Chi è stato prossimo di quello lì? No, ci sono, c'è sto disgraziato e ci sono tre personaggi che incappano. Bello incappano, no, era meglio se facevo un'altra strada. Invece ho fatto quella lì, l'incidente è proprio capitato davanti a me, Dio mio. Cioè, no, è tipico questo, no, io devo andare a fare qualcos'altro, via, si arrangerà, arriverà la polizia, arriverà, no, capito, no. Cioè, non so, tu davi come indiscutibile il tuo punto di vista, cioè tu sei a posto, tu per te sei a posto, il problemino è di chiederti se c'è qualcuno per cui puoi fare qualcosa. Chi devo considerare come prossimo? Beh, i fatti invece ti mettono in discussione. Fino a che punto, se tu incontri la vita, sei disposto a farti prossimo? Il problema non è quello di sapere e di chiedere istruzioni su chi è il mio prossimo. Il problema è fino a che punto tu vuoi farti prossimo. Perché il problema sono le urgenze della tua vita, tu hai sempre qualcosa da fare. Se io dovessi commuovermi per tutte le persone bisognose che incontro sul mio cammino, ciao, non riuscirei a portare a termine nessuno dei miei obiettivi, dei miei programmi, capito? E quindi selezionare, ecco perché dico, cioè qual è il caso in cui devo fare qualcosa? Io devo selezionare. Selezionare è inevitabile per concludere qualcosa, arrivare da qualche parte nella vita. Ma arrivare dove? E questa è la domanda che fa Gesù. Cioè, tu dove vuoi arrivare? Cos'è che devi fare? Fammi capire. Cioè, prova a dire. Cioè, quali sono le cose che devono essere portate a termine nella vita? Guarda che, se te lo devo dire francamente, proprio a termine non ne porti nessuna. Le tue cose, nessuna è compiuta. Finiscono tutte, pressa poco. Le rimandi tutte, continua a dire, realizzerò, no? L'unica cosa che invece bisogna portare a termine, l'unica cosa da non mancare, quella che dà compimento alla nostra vita, è appunto la vita eterna. E difatti il dottorino della Bibbia aveva chiesto questo. E Gesù aveva riconosciuto che questa è la vera domanda, questo è ciò che effettivamente bisogna chiedere a Dio, perché solo Lui lo sa. Maestro buono, no, che dici buono a me? Dio solo è buono, solo Lui sa cos'è la vita vera. Il nostro inganno è di far finta di sapere noi che cosa è giusto. Qual è la vita vera, cioè quella che noi programmiamo, quella lì è per noi la vita vera, capito? E dopo, ecco il servizio della religione, e dopo crediamo anche di sapere cos'è la vita eterna, cioè quella che ci verrà dato dopo, se noi facciamo i bravi, se noi facciamo bene le nostre opere, ci verrà data la vita eterna. No, funziona così, no? Cioè, dico, vedete, sono efficace nel dire sta roba qui perché sì, la penso io, cioè la credo io così. Cioè, noi crediamo di sapere cos'è la vita eterna, cioè quella che ci aspetta dopo questa vita, quella che ci possiamo guadagnare facendo i bravi, compiendo opere buone. Ma la vita eterna, adesso dico quello che dice Gesù, non so se lo capisco bene, ma no. La vita eterna non è un'altra vita, non è quella che verrà nel futuro, per meritare la quale devo fare opere buone. Eterna è questa vita se è buona. È questa vita che durerà per sempre, se la accolgo come una grazia e una promessa che Dio mi fa. Cioè, l'opera buona nei confronti del prossimo, del ferito, non è il prezzo da pagare per meritare la vita eterna, è il modo di rendere eterno questo gesto. È il modo nel quale accogliere l'opera di Dio, che sta all'origine della vita. Cioè, nella compassione per questo disgraziato, io sto riconoscendo la voce di Dio, appunto, il comandamento di Dio, la parola di Dio che mi chiama. E obbedendo a questa voce intraprendo una via che avrà il suo compimento in Dio. In questo senso non è possibile separare l'amore del prossimo e l'amore di Dio. L'amore al fratello è una testimonianza. Ciò che io faccio per lui parla a lui della promessa di Dio, di una vita per sempre. Aiutando quel poveraccio, io gli sto annunciando che la sua vita per Dio è degna di durare sempre, che c'è qualcuno che si prende cura di lui per sempre. Non è quello che faccio io, ma quello che faccio io, anche se vado alla locanda, pago, poi torno, è qualcosa di sempre incompiuto. La mia opera è sempre scarsa, è sempre insufficiente. La vita eterna è solo l'opera di Dio, appunto, di cui io mi faccio testimone, postino, portatore in quel momento, capito, messaggero, traghettatore, non so. Perché quel poveretto come me trovi in questo gesto fede, capito? Perché sia salvato. Invece la nostra mentalità, quello là, appena sta bene, prende la macchina, riprende e via. E va a fare la vita vera, la sua. Insomma, quel giro qua mi pare, incontrare il Vangelo, incontrare il Signore, bisogna nascere un'altra volta, rovesciare. È sta roba qui, è sta roba qui, è questa piroetta che dobbiamo tutte le volte fare. E quindi si capisce perché la parabola del buon samaritano, mentre indica, tra l'altro vedete come lo indica, non a modo di una regolina, a modo di un racconto, perché la vita vera è un racconto. sono i racconti delle persone. Il Vangelo è raccontato dalla vita delle persone, capito? Dopo viene anche detto. La parabola, appunto, racconta un modo buono di fare l'uomo, che è quello, il modo buono di comportarci tra noi, è quello di farci prossimo. E mentre indica questo modo buono di comportarci tra noi, dice Dio, racconta di Gesù, il buon samaritano. Ecco perché il samaritano è indissociabilmente questo straniero che si fa prossimo di uno che era straniero per lui, ed è contemporaneamente la rivelazione di Dio. Ecco perché Gesù trasporterà la parabola del samaritano nel giudizio universale, dove Gesù, travestito da povero, accoglierà chi si è fatto prossimo. No. E quindi il samaritano è Dio che si china sulle debolezze dell'uomo, cura le sue ferite. I padri hanno letto questa parabola come tutta la storia di Gesù e della Chiesa, no? Allora, Gesù è il buon samaritano che si china sulle debolezze dell'uomo, cura le sue ferite con l'olio, quindi con i sacramenti, faceva su tutti i ragionamenti, lo porta nell'albergo, il Pandokeion si chiama, cioè la chiesa, l'ospitalità per tutti, Pandokeion vuol dire casa dove tutti possono essere accolti, quindi teoricamente, anche certo se entra un povero ubriaco come ogni tanto capita, mi dà un po' fastidio. E tuttavia, per alcuni versi, questa assemblea, se entrasse un miscredente che non sa neanche cosa stiamo facendo, entrasse a chiedere qualcosa da mangiare o disperato, così, ci farebbe capire cosa stiamo facendo. La Chiesa, certo, è una comunità dove se c'è da leggere, da predicare, da concentrarsi, da far silenzio, da ricevere l'Eucaristia, richiede raccoglimento, ma questo simbolizza in realtà poi la grande osteria del mondo, no? L'ostello dell'umanità. È la trasposizione dell'ospitalità celeste in terra, tra le case degli uomini c'è la casa di Dio, e la casa di Dio è accessibile a tutti, e questo lo traduce anche il musulmano che sul tappetino in mezzo alla strada si mette in ginocchio e prega, crea in quello spazio lì il tempio di Dio, no? Il Pandokeion. Se entrasse un musulmano si inginocchiasse davanti alle candele così, ma farebbe la stessa cosa che sto facendo io per molti versi, no? Allora, finisco. I padri leggevano questa parabola come il passare di Gesù, il buon samaritano, che cura il peccato dell'uomo, la debolezza dell'uomo, poi lo porta nella chiesa, Pandokeion, l'osteria, l'albergo, e poi promette il suo ritorno. Cioè il tema dell'escatologia, no? Cioè noi siamo... L'uomo peccatore è albergato nella chiesa, viene curato, ferito, fino a che il Signore ritornerà. È un'allegoria, quindi l'allegoria sta in piedi un po' con la colla, sappiamo, no? Non è questo il senso della parabola. Però non è falsa. Dice qualcosa di interessante, no? Secondo me. E dice che per amare veramente il prossimo abbiamo bisogno di riconoscere la prossimità di Dio alla nostra vita. Questo è il ragionamento che l'uomo secolarizzato non capisce. Ma ti conosci un po' per dire no, basta che noi ci vogliamo bene. Ma hai presente come facciamo noi a volerci bene? Ma ti conosci un po'? No, la religione vera è quella di far qualcosa per gli altri. Ma dai, guardati in faccia, lo sai benissimo cosa fai e come sei. Che fai quello che ti stravanza, quando ti stravà la voglia di farlo, hai capito? E che quindi prima pensi a te, alle tue cose, ai tuoi, alle tue no? Ma cos'è questa? È il Vangelo questo. Se tu non ti ricordi di Dio, Se ogni volta che incontri un uomo non ti ricordi cosa fa Dio per quest'uomo, tu non fai più qualcosa di serio per lui. Non puoi dire Dio non c'entra. Se dici che Dio non c'entra, vedi poi cosa succede. Se noi perdiamo l'aggancio con Dio, non sappiamo più cosa vuol dire fare l'uomo. E allora, questa, vi dicevo all'inizio, i due cattolicesimi, no? Cattolico che dice no, essere cattolici vuol dire praticare la religione vera. L'altro dice no, non c'entra niente andare in chiesa, pregare, dire rosari, ma è fare il bene per gli altri. Vedete che la verità sta ben oltre, ed è più semplice, molto più semplice. La vera fraternità cercata, la prossimità, la relazione buona tra noi, avviene soltanto nel Tempio di Dio. Avviene soltanto appunto quando l'incontro con l'altro ha questa dimensione religiosa, ma sempre tra marito e moglie, coi figli, coi genitori, con gli amici. Questa dimensione religiosa, misteriosa, di grande rispetto, di adorazione, capito? Ed è solo Dio che ti dà questo stile, è la presenza di Dio che ti custodisce nel Tempio di Dio, capito? Come diceva Gesù in termini più, il regno di Dio è in mezzo a noi, e se noi escludiamo il regno di Dio, questo qui diventa un inferno, capito? Diventa un regno di aggressività, di egoismi, di paure, no? Inferno è questo. E quindi imparare, questo mi pare il tentativo di Gesù di raccontare questo fatto, imparare a stare nel mondo alla luce del Vangelo. Imparare a stare nel mondo come abitanti del regno di Dio. Pensate, chiudere gli occhi e pensare a una fraternità reale. Questo sarebbe il regno di Dio tra noi, no? Imparare a gustare l'eternità di ciò che stiamo vivendo. La vita vera, eterna. Questa mi pare la lezione del Samaritano. Un modo di vivere che noi non conosciamo. Siamo nati da papà e mamma, siamo nati per difendere la nostra vita, proteggerla, come fanno gli animali, ma appunto nel senso alto della parola. Noi non sappiamo il regno di Dio, che logica ha. E però Gesù è pronto a insegnarcelo. Fratelli carissimi, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione posta nelle nostre mani per fare del bene e scoprire il regno di Dio in mezzo a noi. Invochiamo il Padre che è nei cieli perché oggi conceda a ciascuno di noi di camminare nella sua via. Diciamo insieme: aiutaci, Signore, a vivere nella Tua amicizia.
Signore, aiutaci a mettere in pratica la Tua parola, che essa passi dalla bocca al cuore della nostra vita e la renda libera e riconoscente. Per questo Ti preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella Tua amicizia.
Signore, la Tua parola, generata prima di ogni creatura, si è fatta carne per abitare tra noi e riconciliarci con Te. Fa che la pienezza della vita che in Te dimora giunga fino ai cuori più infelici e sofferenti e segretamente li ristori. Per questo Ti preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella Tua amicizia.
Signore, dacci l'umiltà e il coraggio di non passare oltre quando incontriamo qualcuno percosso dalle durezze della vita. Fa che possiamo avere verso gli altri la stessa compassione che ha spinto Te, nostro buon Samaritano, a fasciare appassionatamente le nostre ferite, a versare su di esse l'olio della consolazione il vino della speranza. Per questo noi ti preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.
Signore, ti ringraziamo con semplicità, con gratitudine per questo tempo di vacanze. Fa che i momenti sereni di cui possiamo godere siano semi fecondi di un impegno comunitario rinnovato e generoso. Per questo ti preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia. Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore.